Anzitutto ringrazio Don Paolo e gli amici dell'associazione del Missisar Istituto, questa l'associazione che porta avanti questa bellissima chiesa restaurata. Prima volta che entro in questa chiesa, tra l'altro, è veramente splendida. La tematica che si è pensato di affrontare questa sera è quello della preghiera, una tematica molto particolare perché coi tempi che corrono parlare di preghiera sembra anacronistico. Allora io vorrei semplicemente proporvi un punto di vista forse un po' diverso sulla preghiera, sul pregare, perché sia significativa e possa essere significativa nel mondo contemporaneo, per l'uomo di oggi. E partirei da una poesia preghiera in realtà, perché la poetessa era una donna di grandissima spiritualità. Parlo di Emily Dickinson, una straordinaria poetessa statunitense, che forse è ritenuta forse la più grande poetessa dell'Ottocento. Una vita particolare, una vita da reclusa. Lei, dopo un fallimento in amore, si era innamorata di un pastore protestante e si è rinchiusa nella sua camera e è vissuta in questa camera per tutta la sua vita, vestita di bianco. E poi alla fine si è scoperto tutte le migliaia di poesie che scriveva e poi cuciva insieme. Vi leggo una poesia che vuole essere un po' l'apertura di questa serata. Non conosciamo mai la nostra altezza finché non siamo chiamati ad alzarci. E se siamo fedeli al nostro compito, arriva al cielo la nostra statura. L'eroismo che allora recitiamo sarebbe quotidiano se noi stessi non ci incurvassimo di cubiti per la paura d'essere dei re. Una poesia splendida, è la 1176, vengono numerate le poesie della Dickinson. Allora, io definirei innanzitutto la preghiera come la possibilità di prendere coscienza della nostra vera statura. Cioè la preghiera ci aiuta a dire chi siamo veramente. Perché il rischio è quello di vivere una vita, anche lunghissima, senza sapere chi siamo veramente. È una tragedia però. Arrivare alla fine, magari anche a 90, 100 anni, e non sapere chi siamo. Ecco, la preghiera ci aiuta nel corso della vita a dire chi siamo. Rivela la nostra identità, ci dice chi sono. Infatti, noi siamo esseri in divenire, perché il senso dell'esistere qual è? Il senso dell'esistere risiede nel divenire pienamente me stesso, di costruire la mia statua interiore, come dicevano gli antichi. Plotino diceva che la nostra vita è uno scolpire la nostra statua interiore. Ecco, qual è il senso della vita? Il senso della vita è scoprire man mano chi sono. Quindi diventare pienamente me stesso. Con buona pace di Heidegger, questo filosofo, che diceva che l'uomo è un essere per la morte, credo che non avesse ragione. Noi non siamo esseri per la morte, noi siamo esseri natali, cioè siamo esseri che nasciamo ogni giorno. Noi non siamo nati una volta per tutti, non siamo nati. Noi siamo in rinascita continuamente, questo è il senso della vita, rinascere continuamente. Vi cito due personaggi, due donne straordinarie, una è una scrittrice americana, contemporanea, Sarah Levine, dice: «Mia madre mi ha messo al mondo una volta, ma io mi sono partorita di nuovo milioni di volte». E Maria Zambrano, filosofa italiana, dice: «Noi nasciamo a metà, tutta la vita ci serve a nascere del tutto». Noi nasciamo a metà, la vita ci serve per nascere del tutto. Quindi venire alla luce non è ancora nulla. La questione è rinascere continuamente. Anche i conigli vengono alla luce, ma non per questo li possiamo definire esseri viventi. Solo l'umano può diventare pienamente se stesso. Ecco cosa ci differenzia dalle bestie. Essere coscienti della nostra rinascita, del portare a compimento quello che siamo in potenza. La vita è un compito da realizzare. È questo che ci differenzia dalle bestie. Quindi la preghiera, in questo senso profondo, è l'atto attraverso cui compio il mio portarmi alla luce. Per dirla ancora con la Dickinson, in un'altra poesia, la preghiera è abitare la possibilità. Bellissima, la definizione della Dickinson. Pregare è abitare la possibilità, perché la nostra vita è una possibilità. Possiamo anche fallirla la vita, cioè non sapere chi siamo. Possiamo fallire. Questo è l'inferno, L'inferno, occhio, non esiste, Dopo la morte. L'inferno è morire senza sapere chi siamo. Questo è l'inferno. Capiamo dunque che ridurre la preghiera a un mero domandare per avere, c'è ancora gente che pensa che la preghiera sia questa? Ecco, ridurre la preghiera a un chiedere per ottenere, mi pare proprio un po' banale, infantile. Non è questa la preghiera. La preghiera è un aprirsi per essere, al fine di portare a se stessi il compimento e la maturità. Quindi la preghiera non un domandare per ottenere, ma un aprirsi per diventare, per essere, per compiersi. Questa è la preghiera adulta. Il sottotitolo di questa serata è diventare adulti nella fede. Il bambino, l'infante, chiederà, si rivolgerà a questa divinità, su per i cieli: Signore, dammi questo, dammi questo, ho bisogno di questo. Ma questo è banale, infantile. Cito un teologo importante, Dietrich Bonhoeffer. So che l'incontro precedente avete affrontato il tema anche del protestantesimo. Dietrich Bonhoeffer è stato forse il teologo più grande, a meno al mio dire, che ha avuto il protestantesimo. È morto nel 1945 per mano nazista in un campo. Sentite cosa scrive Bonhoeffer. Sono cose un po' dense, forse non è proprio l'ora giusta, però siamo in vacanza, quindi possiamo anche permetterci. Per me è evidente che non dobbiamo attribuire a Dio il ruolo di tappabuchi nei confronti dell'incompletezza delle nostre conoscenze. Se infatti i limiti della conoscenza continueranno ad allargarsi, il che è plausibile, con essi anche Dio viene continuamente sospinto via e di conseguenza si trova in una continua ritirata. Dobbiamo trovare Dio in ciò che conosciamo, non in ciò che non conosciamo. Dio vuole essere colto da noi non nelle questioni irrisolte, ma in quelle risolte. Questo vale per la relazione tra Dio e la conoscenza scientifica, ma vale anche per le questioni umane in generale, quelle della morte, della sofferenza, della colpa. Oggi le cose stanno in modo tale che anche per simili questioni esistono delle risposte umane che possono prescindere completamente da Dio. Gli uomini di fatto vengono a capo di queste domande anche senza Dio, ed è semplicemente falso che solo il cristianesimo abbia una soluzione per loro. Queste cose le scriveva nel 45. Io mi chiedo cosa è successo dopo 45, visto che si sono sentiti pochi teologi, cattolici soprattutto, a parlare così. Bonhoeffer, traduciamo questo passo di Bonhoeffer. Bonhoeffer ci sta chiedendo questa sera: tu perché ti rivolgi a Dio? Forse perché ti manca qualcosa? Forse perché fai esperienza dei tuoi limiti? A causa della tua ignoranza, nel senso che ignori ancora delle cose, ti rivolgi a Dio per tua incapacità? Allora, tradotto ancora, Bonhoeffer dice: ma è possibile che Dio si identifichi banalmente come la soluzione dei miei problemi? Possibile che venga tirato in ballo Dio solo quando i conti non tornano? Cioè, Dio, è possibile che si ricorra a Dio soltanto quando si fa esperienza del limite, dell'insufficienza? Ma questo è assurdo, perché Dio non è questo. Dio non è il tappabuchi delle mie ignoranze e dei miei limiti. Possibile che Dio entri in campo quando né la scienza né le biotecnologie sono più in grado di dare risposte? Allora lasciamoci provocare, chiediamoci questa sera: quanto utilizzo Dio come alibi e giustificazione della nostra ignoranza, della mia ignoranza? Ignoranza vuol dire ignorare, non conoscere, no? I primitivi erano spettatori di un grande lampo, di un grande tuono, era Dio quello lì, perché non sapevano spiegarsi cosa fosse, no? Adesso la scienza, la biotecnologia spiegherà, sta spiegando ormai tutto, chissà cosa spiegherà fra 5 milioni di anni. Allora Dio a quel punto lì sta fuori, tanto. Questo è l'interrogativo di Bonhoeffer. Ecco, io credo che siamo ancora oggi inzuppati di una religiosità primitiva. Ricorriamo a Dio e ai suoi poteri sovrannaturali principalmente al fine di ottenere qualcosa. La preghiera è questa, assolutamente. Per essere liberati dai mali, dalle sofferenze, siamo disposti a compiere il salto soprannaturale. Ecco, un autore contemporaneo dice una cosa interessante a proposito, a commento di Bonhoeffer, dice: non si ha più bisogno dell'ipotesi Dio per spiegare i fenomeni del mondo. La scienza che è giunta a prendere coscienza di se stessa sposta sempre più il limite del conoscibile e del manipolabile. Dio non risulta solo inattivo, risulta anche inutile. Cioè, se partiamo da queste considerazioni, Dio è inutile. A cosa ci serve Dio? Ormai. È vero, ci serve ancora ai preti, nei funerali o negli incidenti, quando c'è qualcosa che non torna, poi basta. Ma possibile che Dio abbia fatto sta fine? Cioè tirarlo solo fuori nei funerali? Solo nelle malattie? Possibile? Ma questo è Dio? Io non credo. Allora stasera vi domando con semplicità: possiamo pensare, è legittimo pensare ad un Dio che non interviene nel mondo allo scopo di regolare le disfunzioni della nostra esistenza, di sopperire i nostri limiti, di guarire le nostre malattie, magari con un miracolo? Cos'è il miracolo? Il miracolo è l'interruzione della legge della natura. Questo è il miracolo. Ma è possibile? Ecco, è questo Dio? Allora, mi sto convincendo sempre più che noi umani non abbiamo bisogno di un Dio che vinca le battaglie per noi, che curi le nostre malattie. C'è un telefono. È tuo?
Non suona mai il mio telefono.
Stasera suona, Don Paolo.
Scusa, è la cosa più...
Ma c'è di peggio, Don Paolo, c'è di peggio. No, stavo dicendo che mi sto convincendo sempre più che noi umani non abbiamo bisogno di un Dio che vinca le battaglie per noi, che curi le nostre malattie magari a forza di miracoli, che mandi la pioggia nella carestia, il sole in tempo di alluvione. Ci sono ancora queste preghiere, eh? C'è molta siccità, preghiamo Dio perché ci mandi un po' di più.
Questo c'è di male.
Non c'è nulla di male, eh? Sto proponendo un'altra prospettiva, eh? Un'altra possibilità. Non abbiamo bisogno di un Dio distributore automatico di grazie e benefici, non abbiamo bisogno di un Dio che sia il giocattolo dell'uomo e neanche un Dio che ci anticipi o ci scavalchi. Perché Dio, da quello che sappiamo della rivelazione, è solo amore. E in quanto tale è drammaticamente rispettoso dell'uomo, della nostra intelligenza, della nostra ignoranza, lasciando tutto alla nostra libertà, senza abbandonarci. Il Dio è il Dio con noi. Ma senza abbandonarci ci fa crescere umanamente, facendoci vivere tutto ciò che è tremendamente umano. E questo è l'amore. L'amore non sopperisce, l'amore non scavalca. L'amore sta con, accompagna, facendo vivere all'amato tutta la sua libertà, tutta, compreso quello che la vita e la natura ti fa passare. Capite? L'amore non sottrae, l'amore non ti fa compiere scorciatoie. Una citazione di Hermes Ronchi, che mi piace molto, dice: Dio non si colloca tra salute e malattia, il gioco di Dio non sta lì, non interviene lì, ma Dio si colloca tra disperazione e fiducia. Dio sta nel riflesso più profondo delle lacrime per moltiplicarne il coraggio, non placa le tempeste ma dona energia per continuare a remare dentro qualsiasi tempesta. E noi proseguiamo nella vita per il miracolo di una speranza che non si arrende, di cuori che non si disarmano. È bello questo. Dio non si colloca tra salute e malattia, ma tra disperazione e fiducia. Insomma, Dio non è interventista. E l'amore che ha solo un solo... Dio è solo amore come un padre, per usare una metafora. Dio è come un padre che ha solo un sogno per il suo figlio, per me. E qual è il sogno di un genitore per suo figlio? Che il figlio possa giungere alla pienezza, alla mia piena umanizzazione, in una parola che io possa sbocciare. Questo è il sogno di Dio. Questo è il sogno di Dio, che suo figlio possa sbocciare. Bonhoeffer ancora dice in una sua lettera: un divino cui non corrisponda una fioritura dell'umano non merita che adesso ci dedichiamo. Non ci interessa un Dio che non faccia fiorire l'umano. Bello. Alda Merini, questa poetessa splendida, grandiosa, con la sua durezza, era una donna anche molto dura, molto... scriveva al vetriolo a volte, come poesia, dice: Gesù è una mano che ti prende le viscere e ti fa partorire. Questo è Dio. Questo è Dio. ti fa partorire da dentro, non è un Dio che dall'esterno, capite? Un Dio che non ci aiuta a partorirci ogni giorno, lasciamolo perdere. Cosa ci serve? Può essere il Dio della morale, il Dio dell'etica, ma non ci interessa. Quindi, in questo cammino di farci svolgere, questo è un cammino di, diciamo, di deflagrazione dell'umano, Dio non interverrà mai dall'esterno, perché Dio è la forza e l'energia che opera all'interno del mio essere, della mia natura. Non è il Dio sopra di noi o accanto a noi, il Dio dentro di noi. Questo è il Dio cristiano, non il Dio che agisce al nostro posto, supplendo alle nostre ignoranze, ai nostri limiti, alle nostre debolezze. Non è un Dio supplente, è un Dio che corrisponde, che si identifica, coincide con la nostra parte migliore. Questo è Dio. Dio non è collocato in un fantomatico cielo al di fuori di noi, ma essendo il vivente è la vita intrinseca di ogni cosa, è il principio vivificante di ogni cosa. Questo è Dio. Dio è la parte migliore di me, cioè è la vita della mia vita, ma è la vita anche di un albero, di una foglia, di tutto ciò che è vivente, che è in divenire. Questa spinta, questa energia al compimento, quello è Dio. Forse la più bella definizione a riguardo l'ha data Dante, quando arriva a definire Dio come l'amore che muove il sole e le altre stelle. Bellissimo, è l'amore che muove gli astri, questo è Dio. Carlo Molari, un teologo contemporaneo, scrive una cosa molto bella, dice: Dio non opera accanto, di fronte, dall'alto delle sue creature, o supplendo alle loro carenze. Dio opera costituendo le sue creature. Bellissimo, eh? Dio opera costituendo le sue creature, cioè dall'interno, offrendo loro la possibilità di essere e operare. Dio agisce suscitando e alimentando le dinamiche delle creature senza mai sostituirsi ad esse. Un Dio che si sostituisse all'uomo è un dittatore, non è un Dio amore. Quindi il Dio della preghiera, almeno io vi propongo, dal mio punto di vista, io sto arrivando a questo punto, di considerare il Dio della preghiera cristiana come l'energia addormentata in ogni essere umano, in attesa, come un seme, di poter sbocciare. Questo è Dio. È l'energia addormentata dentro di noi che con la preghiera metto in moto. La preghiera, ho detto all'inizio, la preghiera non è domandare per avere, questo è un distributore automatico, ma Dio è un aprirsi, la preghiera è un aprirsi al divino che è in noi per poterlo mettere in moto e illuminarci dall'interno come il seme che ha bisogno di sbocciare. Noi siamo semi in attesa di poter sbocciare. Questa è la preghiera come possibilità, occasione di far muovere Dio all'interno di noi, cioè lasciarli, quello diremo, è un lasciare spazio al divino in noi perché noi possiamo giungere al nostro compimento. Questa è la preghiera. Gesù è venuto proprio a guarirci dalla convinzione sbagliata di essere separati da Dio. Quindi interessante Gesù che ha insistito molto nel far comprendere, nel far prendere coscienza, perché è tutta una presa di consapevolezza, ci ha aiutato a prendere consapevolezza che Dio è la parte più intima di me. In Luca 17:21 Gesù dice: il regno di Dio è in mezzo a voi. E in greco è dentro di voi, quel mezzo non vuol dire qui, vuol dire dentro di me. Adesso prendine coscienza, consapevolezza, contribuisci con la preghiera a far emergere sempre di più il divino che è in te. Agostino, 4° secolo dopo Cristo, dice nelle confessioni: tu, mio Dio, sei più intimo a me di me stesso. Bellissimo, è uno degli apici di Agostino. Dio, tu sei più intimo a me di me stesso. E sentite la sura 50 del Corano, tanto per essere interreligiosi: Dio è più prossimo all'uomo della sua vena giugulare. Bellissimo. Julian Green, grande scrittore francese, giornalista francese, uomo sempre stato molto inquieto, sempre alla ricerca di Dio, nel suo diario, alla fine della sua carriera, mette in bocca a Dio queste parole, cioè Dio parla attraverso il suo scritto e dice una cosa molto bella. Quindi Dio che si rivolge a Julian Green dicendogli: tu mi hai cercato per una vita, vuoi sapere dov'ero? Ero nel tuo cuore, mi nascondevo nell'aria dei tuoi polmoni, ero nell'infaticabile fiume di sangue che faccio circolare nelle tue vene, sono l'anima dell'anima tua. Dio è dentro. Fratel Michael Semeraro, un monaco benedettino che probabilmente avete sentito anche citare, scrive in un testo: Dio è dentro di noi, Dio è un feto che sta dentro e che bisogna far partorire. È una delle più antiche tradizioni della mistica cristiana, quella dell'uomo incinto di Dio, cioè sentire che c'è qualcosa che abita talmente profondamente che ha bisogno di crescere dentro per poter essere messo al mondo. Dio va partorito, bellissimo questo. Vi ricordate quando, non so, chi mastica un po' il Vangelo si ricorderà di questa frase di Gesù: chi è mia madre? Noi siamo sempre preoccupati nel dire bisogna essere fratelli di Gesù, bisogna essere sorelle di Gesù, bisogna essere amici di Gesù. No, bisogna essere madri di Dio. Lo dice Gesù: chi è mia madre? Chi mi partorisce? Noi come cristiani siamo chiamati a partorire Dio nella nostra vita. Ma come facciamo a partorire se non è dentro di noi? Ecco, la preghiera è dargli spazio, fargli spazio. Questa è la verginità, la sana verginità cristiana non è questione di mene, di tutte balle quella della verginità come questione sessuale, che ci hanno inculcato in testa, ma non c'entra niente la verginità con la sessualità. La verginità cristiana è possibilità di svuotarsi per poter partorire Dio dentro di noi. Questa è la sana verginità cristiana, quella di Maria, per intenderci. Bisogna, quindi continua David, dice: non un Dio che viene da fuori ma dentro, insorgente, per questo bisogna scavare il pozzo. E a proposito di Dio come sorgente interiore, pozzo interiore, mi vengono alla mente le parole splendide di Etty Hillesum, una donna straordinaria, qualcuno sicuramente la conoscete, spero che la conosciate, una donna eccezionale, morta anche lei purtroppo in un campo di sterminio ad Auschwitz, morta a 27 anni, una donna che ha fatto un cammino umano straordinario, è diventata una mistica, e lei scrive all'inizio del suo diario: la parte più profonda e ricca di me in cui riposo, questo è Dio. Dentro di me c'è una sorgente, e questa sorgente è molto profonda, e in quella sorgente c'è Dio. A volte riesco a raggiungerla. Sovente è coperta di pietre e sabbia, allora Dio è sepolto. A me sta il compito di far spazio, ecco la verginità, far spazio, far vuoto perché l'energia, la luce, il divino in me possa sbocciare e sbocciando mi fa sbocciare. Capite? La preghiera è permettere a Dio di sbocciare in me e in questo sbocciare di Dio io giungo alla pienezza di me. Comprendiamo come in questa prospettiva la vita, la nostra storia, sia di tipo, quindi, ascensionale. Antonio Fogazzaro, cito molto, molti autori perché penso che dobbiamo attingere a fonti. Qualcuno ha detto che noi siamo nani sulle spalle dei giganti, ecco perché bisogna leggere molto i giganti, non stupidaggini, ma i giganti, ecco, per poter salire sulle loro spalle e vedere lontano. Se leggiamo stupidaggini o ascoltiamo stupidaggini, tipo la televisione, vediamo soltanto i muri, vediamo soltanto, no, bisogna salire molto in alto per poter vedere lontano. Fogazzaro dice, noi non discendiamo dall'animale, dagli animali, noi ascendiamo dall'animale. Bellissimo, questa è la vita, la preghiera è questo farci ascendere dalla nostra bestialità, dalla nostra animalità, si cresce dal basso verso l'alto, siamo come il fiore che inzuppandosi di luce diventa luce. Che cos'è il fiore? Il fiore è soltanto luce, ecco questa è la nostra vocazione, dando spazio alla luce dentro di noi diventiamo luce, diventiamo diafani, trasparenti. E potremmo dire, come Gesù, chi vede me vede il Padre. Allora, cosa intendo per preghiera? Credo anzitutto che essa ci aiuti a creare in noi quel vuoto capace di far emergere la presenza che è dentro di noi. Perché Dio è questa energia che feconda tutto, ma occorre lasciarla sbocciare, emergere. Ecco, la preghiera fa proprio questo. La preghiera che è un momento di non azione, di silenzio, di non presunzione, fa scaturire Dio da dentro di noi. La preghiera è l'atto più inutile che esista, perché è veramente... Che cos'è? La preghiera è silenzio, essere fermi, non agire, non operare. È un atto inutile, ma è proprio questo lo spazio che Dio vuole, desidera per poter finalmente sbocciare in noi. Quindi non c'è nulla di più utile che l'inutilità. Non c'è nulla di più utile che l'ozio. Guardate che ci hanno fregato quando ci hanno detto che l'ozio è il padre dei vizi, è una stupidaggine. L'ozio è la possibilità perché tutto possa nascere. Se non c'è l'ozio, l'artista non crea nulla. Se non c'è l'ozio, il mistico non pregherà mai. Cos'è successo cadendo a questa grande tentazione? E che noi abbiamo inventato il negozio, la nostra vita è diventata un negozio, e l'etimo di negozio qual è? Negozio vuol dire negazione dell'ozio, è stata la fine, perché abbiamo pensato che la vita fosse nel commerciare, nell'acquistare, nel prezzare tutto, nel pesare, ma questa non è vita, lì non c'è opera, non c'è fecondità, la fecondità non sta nel commercio, la fecondità e far emergere e crescere la parte più intima di noi e diventare noi stessi, questa è la ricchezza, non è il negozio, non è il negozio a farci ricchi. Allora, veramente credo che dobbiamo arrivare piano piano a creare questo, questa preghiera, o meglio, considerare la preghiera come manifestazione massima della nostra umanità. Non c'è azione più umana che la preghiera, perché solo l'umano può pregare. Solo l'umano è consapevole di ciò che lo inabita e di quello che può diventare. Ecco perché la preghiera è l'atto più umano che possiamo compiere. Ma c'è bisogno anzitutto di creare questo silenzio, che non è soltanto un silenzio di parole, è un silenzio di tutto. Quindi creare silenzio e creare il vuoto. E attenti, perché il vuoto, quando io parlo di vuoto, c'è qualcuno che è sempre molto critico, perché pare che di vuoto ne parlano molto le religioni orientali, lo Zen, il buddismo, ma queste cose no, come no? Il vuoto siamo noi che siamo malati come occidentali, pensare che il vuoto significa assenza di. Ma chiedete a un buddista cos'è il vuoto, non è assenza di, è la massima pienezza il vuoto. Cioè, il vuoto, c'è una bellissima definizione di Leonardo Boff, che cos'è il vuoto? Il vuoto è un oceano di energia dove tutto diventa possibilità. Il vuoto è un oceano di energia dove tutto diventa possibile. Ecco, creare il vuoto vuol dire fare silenzio piuttosto delle nostre immagini, dei nostri pensieri, delle nostre preghiere, delle nostre richieste, dei nostri desideri. Quando tu hai messo a tacere tutto questo mondo infantile, allora tutto può accadere, come Maria. Maria è la donna vuota per eccellenza, perché era la piena di Dio. Capite? Il vuoto è proprio questo, il vuoto è questo mettere a tacere, svuotarci delle nostre immagini, dei nostri pensieri, dei nostri giudizi, dei nostri pregiudizi, su tutto, su tutto. E quando tutto questo non c'è più, chi emerge? Dio. Anzi, i mistici, sapete cosa dicevano? I mistici dicevano: devi arrivare a non avere, a mettere a tacere anche la stessa idea di Dio. Perché se tu pensi Dio, quello non è più Dio. Questa è la preghiera. Master Eckhart dice: Dio, quando non lo cerchi, lo trovi. Perché un Dio cercato rischi ancora di trovare quello che tu cercavi, il Dio cercato da te, non il Dio oggettivo che vuole emergere da te. Quindi una volta che non hai più immagini di Dio, che non hai più pensieri su Dio, che non hai più nomi su Dio, allora finalmente Dio può emergere da te. Perché se tu arrivi a dire Dio è, quello Dio non è. Perché Dio non può essere circoscritto, inscritto in una definizione, per quanto santa e dogmatica essa sia. Perché Dio non sta in una definizione. Un mistico dice, di pure che Dio è amore, sei blasfemo, perché Dio è ancora oltre. Agostino dice, si intelligis non est Deus. Se tu pensi di circoscrivere Dio in un concetto, non è più Dio. Ancora, in un'altra opera, Agostino dice, si conosce meglio Dio non conoscendolo. E Tommaso, che ha dedicato la vita a scrivere su Dio, ha fatto questa la più grande opera enciclopedica su Dio, la Summa Theologica, è arrivato a dire: la suprema conoscenza di Dio è conoscere Dio come sconosciuto. Le domande le facciamo alla fine. Pensate, voi sapete Tommaso, la biografia di Tommaso. Tommaso ha scritto questa cosa, era un genio, forse uno dei più grandi teologi mai esistiti. Riusciva a dettare 6 discorsi diversi a 6 amanuensi diversi contemporaneamente. Davanti. Poi muore, meglio, si avvicina alla morte e sul letto, malato, ormai alla fine, dice: Innanzitutto diventa muto, infatti lo chiamano il bue muto, bue perché era enorme, muto perché non parlava più. Infatti si è reso conto, alla fine della sua vita, ma cosa posso dire? E si è reso conto di essere stato ridicolo nell'aver composto la somma. Come per dire, ma cosa ho detto? E arriva a dire, la suprema conoscenza di Dio e conoscere Dio come sconosciuto. Quindi la preghiera è questo atto di silenzio, questo atto di rinuncia a immagini, pensieri, parole, preghiere. Sembra un ossimoro, però la massima preghiera è rinunciare di dire preghiere. Perché pregare non è ancora dire preghiere. Dire preghiere è ancora parlare. La preghiera è quando tu rinunci anche a dire preghiere, anche a pensare Dio, capite? I mistici cosa ci stanno dicendo? Perché noi pensiamo da occidentali che la realtà coincida col pensiero. Quello che penso è reale, come se io pensassi per 2 ore di essere chirurgo, poi sono chirurgo. E no, non funziona così. E siamo arrivati a pensare Dio pensando che quello sia Dio. E no, non funziona così. Allora, quando tu con la preghiera fai questo percorso di assenza, di vuoto, di rinuncia a immagini, pensieri, parole, Dio può emergere. Ecco il nulla dei mistici. Dio può emergere dal nulla, dal silenzio, perché Dio è lì. Per citare un autore laico, Luigi Pirandello, nei Giganti della Montagna, scrive: di cosa vivete? Di niente e di tutto. Non si può vivere tutto, non si può avere tutto se non quando non si ha più niente. Non si può avere tutto se non quando non si ha più niente. Ma d'altra parte Gesù l'ha detto questo, Marco 10:21. Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: ti manca solo una cosa, va, vendi tutto, poi vieni e segui. Capite la sequela? Che cos'è la sequela nel Vangelo? La sequela non è seguire Gesù, eh? La sequela è creare quel vuoto, questo silenzio esistenziale perché lui possa emergere. Quindi Dio non è questione di seguirlo nello spazio e toccarlo nella profondità, è un'altra cosa, è un cambio di prospettiva completamente diverso. Ecco dove, cos'è la povertà cristiana. Ultima domanda che mi sono posto pensando a queste cose: ma allora questa preghiera è molto intimista, no? La preghiera, io non ho parlato di liturgia, non ho parlato di rosario, non ho parlato di messe. No, state attenti che la preghiera, quella che va verso il centro di sé, che tocca la nostra profondità, non è intimista, non è un gioco intimista e me la vedo io con Dio, tutt'altro. C'è un bel detto che dice: se tiri un filo d'erba, disturberai una stella. Bella questa, eh? Se tiri un filo d'erba, disturbi una stella. Cosa significa? Per dirla un monaco zen nel 1200, Dogen dice: quando un uomo medita, tutto il mondo medita e si trasforma. Cosa voglio dire? E qui mi faccio aiutare dalla fisica quantistica. La fisica quantistica ci sta dicendo che esiste il cosiddetto principio di non dualità, scusate, di non località, per cui si ammette un collegamento istantaneo tra entità distanti. Cosa vuol dire? Che quello che succede, che accade in un luogo a una particella, influisce non sulla particella soltanto, ma immediatamente anche sulle altre particelle che esistono lontano da lei. Siamo tutti collegati. Quando l'Oriente, l'estremo Oriente, le religioni orientali ce lo stanno dicendo da millenni. e noi non ci stiamo arrivando, siamo tutti collegati. Adesso la fisica quantistica finalmente ce lo sta dicendo. Cioè, questo vale, se io faccio un atto di male, il mio male ha una ripercussione su tutti, tocca un filo d'erba, si disturba una stella, ma anche il bene ha una ricaduta su tutti. Ma non solo quello che io faccio esteriormente, anche quello che vivo interiormente va a toccare tutti. Quindi la preghiera, questo viaggio intimistico, intimo, dentro di noi, questo far sbocciare Dio, questo entrare in contatto con la sorgente interiore, ha una ricaduta su tutti. Se io mi metto a pregare, se mi dedico 5 minuti ogni giorno a entrare in contatto, chiamiamolo sorgente, energia, chiamiamolo luce, perché anche un ateo può pregare in questo modo, ma se entro in contatto con questa sorgente, questa luce, a illuminarsi è tutto il mondo, non mi illumino solo io. Ecco perché bisogna puntare molto su queste cose, su aiutare le persone, non a pregare perché ti ridono in faccia, ma aiutare le persone a compiere magari un serio viaggio verso l'interiorità. Abbiamo bisogno di donne e uomini spirituali. Come si chiama l'indiano? Gandhi, ecco. Gandhi diceva: scoppierà la guerra atomica? Io le risponderò con una preghiera. Che non vuol dire prego per questa cosa, preghiamo per la pace. Cosa, non significa niente pregare per la pace. Comincia a pregare tu, cioè comincia a vivere la tua vita, entra in contatto con la luce, con la pace, col Dio della pace che è dentro di te, e distribuirai la pace, la luce, illuminerai il mondo intero. Ma se sono io, illuminerò. Ma se siamo 40, illumineremo un po' di più. Ma se siamo 1 miliardo, cioè se questa umanità, questa società diventerà sempre più spirituale, cioè di uomini e donne che compiono il viaggio più difficile che esista, come diceva Martin Buber, che è quello verso dentro di sé, si illuminerà il mondo, si illuminerà il mondo. E tra la tenebra e la luce, chi vince? La luce. Non si è mai visto che la tenebra e il buio possa spegnere una candela, ma sarà sempre la luce a illuminare la tenebra. Quindi se noi cominciamo a essere uomini e donne di vita interiore, di vita spirituale, allora il mondo si illuminerà e finalmente tornerà anche la pace. Chiudo con una poesia, preghiera di Jean Ariat, un scrittore francese che scrisse un bel libro negli anni, penso ormai, 80, Il Dio in cui non credo. E vi lascio con questo bel pensiero, perché è proprio bene. Diceva Eckhart: chiamo Dio ciò che è nel più profondo di noi stessi e nel punto più alto delle nostre debolezze e dei nostri errori. La Jursenar affermava che solo chi muore sa dare un nome al Dio che porta dentro. È molto più difficile accettare che ogni uomo è un embrione di Dio e che la casa di Dio è solo il cuore dell'uomo, di quanto sia piuttosto accettare un Dio onnipotente, fuori dalla nostra vita, dalla nostra storia. Sentirsi Dio dentro e farsi carico di una responsabilità che pochi sono disposti ad accettare. Meglio affidarsi al Dio dei dogmi, delle chiese. È ben difficile essere fedeli alla propria coscienza, più che alle leggi esterne, per il semplice motivo che la coscienza è la più esigente di tutte le leggi. Né la si può beffare come si può fare con le leggi. Essa è severa, è la parte più profonda di te, che ti dice con chiarezza e con piena autenticità quando sei infedele al meglio di te. I cristiani predicano una stoltezza alla quale neppure loro credono del tutto. Che Dio si fece carne e pertanto dolore, ma anche gioia, piacere, amore, in tutte le sue espressioni, altrimenti si sarebbe fatto angelo, spirito, invece no, si è fatto uomo, con tutte le sue conseguenze, con tutte le sue miserie e con le sue sublimità, ma uomo, Per questo il dato più certo di ogni religione sarebbe che Dio è solo ciò che di divino l'uomo si porta dentro. Grazie.